La regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno e code per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 2 km di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord verso Genova. In Fibile in direzione Firenze code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code alle uscite di Lastrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno, tutte provenendo da Firenze. Ponte mobile Navicelli, tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra San Donato e Poggi Ponsi Nord in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Si diceva degli effetti della guerra anche sul versante del petrolio in primis, e dunque questa notizia dei rafforzamenti dei controlli delle fiamme gialle sui prezzi dei carburanti a Firenze proprio cade in questo scenario, e sono controlli effettuati contro eventuali speculazioni indotte dalla crisi bellica in Medio Oriente. Il comando provinciale ha disposto un significativo rafforzamento delle verifiche sull'intera filiera di distribuzione di carburanti. Tutti i reparti sono naturalmente schierati per questo monitoraggio costante del mercato nelle diverse fasi di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, vendita al dettaglio, insomma massima attenzione. L'iniziativa è finalizzata a prevenire e a contrastare ogni possibile fenomeno distorsivo che possa incidere sui prezzi, arrecare pregiudizio ai consumatori o alterare le condizioni di leale concorrenza, insomma garantire in tutto e per tutto gli interessi dell'erario, la salvaguardia dei consumatori e il modo in cui funziona il mercato. Insomma, sono tante le cose che stanno alla base di questo rafforzamento dei controlli per cercare di assicurare condizioni di equità e legalità nel settore della distribuzione dei prodotti energetici. D'altronde la guerra che si sta combattendo è soprattutto anche su questo versante. E adesso a proposito di guerra, un'ultim'ora, i venti che soffiano sono, come dire, giustificati anche da questa notizia che parla di una notevole partecipazione delle forze armate italiane a Bergen in Germania alla più grande esercitazione NATO del 2026, denominata Steadfast Dart 2026. E inoltre questa divisione multinazionale Sud, NATO Multinational Division South, che è il nuovo nome della divisione Vittorio Veneto, come che ha il quartier generale a Rovezzano, insomma lo sappiamo che cosa è costato tutta questa nuova questo battesimo di questo quartier generale, ha operato quale comando delle operazioni terrestri Arfland Component Command, assicurando direzione e coordinamento delle attività e conduzione dell'addestramento di una forza multinazionale a livello brigata di circa 3.000 unità. Poi si sono aggiunti altri 2.000 militari, schierate anche la brigata alpina, insomma elicotteri, equipaggi dell'aviazione dell'esercito, sinergia con i reparti di Grecia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia. Andiamo avanti e cambiamo argomento, almeno ci proviamo, per cercare, come dire, di sgonfiare un po' gli animi. A distanza di circa 20 anni, i ricercatori dell'Università di Pisa sono tornati esattamente negli stessi punti della costa fra Pisa e Livorno, dove erano stati effettuati rilievi tra il 2005 e il 2007, trovando che in molti casi, là dove c'erano le dune, ora c'è il mare. Lo studio, pubblicato su una rivista scientifica, ha ricampionato 24 plot spot, cioè la superficie in cui è stato effettuato il rilievo della vegetazione, nella tenuta di San Rossore e 28 a Calambrone. In 12 chilometri di costa San Rossore, tra le foci del Serchio e dell'Arno, sono stati ritrovati solo 13 dei 24 plot originari, cioè molti non esistono più perché si trovano proprio sotto il mare. La causa è naturalmente l'erosione. Mentre nei pochi chilometri di costa di Calambrone la situazione è altrettanto critica, anche se la causa, dicono, è diversa, cioè tutti e sei i plot più vicini al mare, individuati circa 20 anni fa, sono scomparsi perché ci sono gli stabilimenti balneari. Insomma, quindi, o che sia la pressione antropica o che sia una questione climatica, evidentemente si stanno rimodellando le nostre coste. Dunque corre ai ripari anche la regione toscana. Ora le indicazioni sono quelle di ridurre la pulizia meccanica delle spiagge, installare passerelle in legno per convogliare il flusso dei bagnanti ed evitare così questo calpestio diffuso, limitare l'espansione delle strutture balneari sulle dune, rafforzare il controllo delle specie invasive, le dune che proteggono la costa, questo ce lo dobbiamo ricordare. E dunque la giunta, al di là di questo problema incipiente, ha approvato una delibera che prevede una serie di interventi finanziati con un importo di oltre 2 milioni di euro di risorse regionali destinati alla realizzazione di opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale degli arenili lungo tutto il litorale, approvando così il primo stralcio del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera. Un'azione concreta, spiega l'assessore all'ambiente David Barontini, per preservare e mantenere la costa toscana anche in ottica di contrasto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. E dunque, insomma, un lavoro importante che vede tutti gli uffici regionali convergere su questo obiettivo comune. Obiettivo è anche il referendum costituzionale a breve, domenica 22 marzo, tra due settimane si voterà per questo fatidico referendum dalle 7 alle 23, lunedì 23 dalle 7 alle 15, e si voterà senza quorum e per vincere servirà la maggioranza dei voti espressi su un unico quesito costituzionale. Allora, ne abbiamo parlato questa mattina con l'assessora del Comune di Firenze, Laura Sparavigna, con noi per raccontare dei servizi offerti dal Comune per una maggiore accessibilità al voto, e anche con l'ex senatore dell'Italia dei Valori, Francesco Panciopardi.
Dal momento in cui siete nel vostro domicilio sino all'arrivo esattamente in cabina, abbiamo messo su una pluralità di servizi in collaborazione con l'ASL per garantire a ogni persona l'accompagnamento. E mi raccomando, non sono misure esclusivamente pensate per i grandi anziani della città, che sappiamo comunque essere una percentuale rilevante dei residenti fiorentini, ma è pensata per tutte quelle persone che nell'arco della propria vita possono sperimentare situazioni temporanee o permanenti di disabilità o delle difficoltà. Per quelle persone che hanno ovviamente delle situazioni sanitarie che rendono difficile l'autonomo raggiungimento con mezzi pubblici o con mezzi privati del seggio, basta il 21, il 22 e il 23 marzo, quindi 2 giorni del voto e il giorno prima, chiamando al telefono ai numeri indicati dall'ASL, sarà organizzato un trasporto pubblico dal comune per garantirvi l'accompagnamento al seggio.
Questa non è una riforma della giustizia, ma è una riforma della magistratura, che è punitiva per la magistratura. La punizione avviene attraverso la separazione. La separazione delle carriere in realtà c'è quasi di fatto, perché con la separazione delle funzioni al completo passare da un ruolo all'altro è impossibile. L'elemento essenziale è la separazione dei consigli superiori della magistratura. Ne fanno due e sono tutte e due viziate dal fatto che i magistrati sono entrati a sorte mentre i laici sono scelti dal Parlamento. Poi, siccome hanno messo anche l'Alta Corte di Giustizia, perché i due consigli superiori sono privati dell'azione disciplinare, vanno contro in modo diretto l'articolo 102,2 della Costituzione, che dice che non si possono istituire giudici straordinari o speciali. Questo è un vero e proprio tribunale speciale, dove i politici hanno un'autorità maggiore dei togati. I togati sono di più, però sono sparsi, sono estratti a sorte, non sono collegati. Il sorteggio ha un difetto fondamentale, che impedisce la rappresentanza. Questi vanno lì nel Consiglio Superiore e non devono rispondere a nessuno, perché sono dei signori nessuno, tirati fuori dal sorteggio. Non hanno la responsabilità per chi li ha eletti, perché non sono sono stati eletti, e quindi sono, da questo punto di vista, l'operazione è veramente crudele. Questa cosa viene fatta solo contro la magistratura ordinaria, le magistrature contabili, militari, eccetera, non sono toccate. E poi c'è un elemento decisivo: la legge Nordio conclude un processo di impossessamento del legislativo da parte dell'esecutivo. Ne è la prova. Una legge che nasce per volontà del governo, che viene passata quattro volte nelle aule e votata senza nemmeno un emendamento, arriva in fondo esattamente come era stata pensata. Quale prova si vuole di più del fatto che l'esecutivo oramai si è impossessato del legislativo?
Il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, ha accusato l'esecutivo di attacco eversivo alla magistratura indipendente, arrivando a chiamare i promotori della riforma della magistratura banditi. Il presidente del Senato, La Russa, minaccia ora un'azione legale per diffamazione. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
La campagna referendaria sulla riforma della magistratura torna ad essere motivo di scontro ad alti livelli dopo le dichiarazioni del rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, che ha definito banditi i ministri del governo Meloni e Ignazio La Russa, presidente del Senato, scatenando la replica minacciosa di quest'ultimo: si scusi pubblicamente o lo querellerò. L'episodio è nato da un intervento pubblico di Montanari durante un dibattito su di una riforma che più che la giustizia riguarda la magistratura. Criticando la legge costituzionale, il rettore ha accusato l'esecutivo di attacco eversivo alla magistratura indipendente, arrivando a chiamare i promotori banditi che vogliono piegare la giustizia al potere politico. Ignazio La Russa, presidente del Senato, tra i principali sostenitori della riforma che è stata approvata con la sua firma in Senato il 30 ottobre dell'anno scorso, ha reagito con un messaggio su X parlando di offese volgari a me e al governo da un rappresentante pubblico, pretendo scuse formali entro 48 ore, altrimenti procederò con un'azione legale per diffamazione. Montanari non arretra, la seconda carica dello Stato minaccia un rettore per un'opinione, sono nervosi perché i sondaggi danno il sì in svantaggio e il mio invito al voto contrario spaventa, grave che ignori il dettato costituzionale sul libero confronto. La Russa ha informato i capigruppo di Palazzo Madama chiedendo solidarietà istituzionale, la Meloni tace, Tajani prova a mediare, mentre Montanari pubblica sui social una foto di La Russa mentre commemora Benito Mussolini a Milano qualche anno fa in piazzale Loreto.
E adesso parliamo della riforma della disabilità, ma soprattutto di quello che si può fare, no, come prima risposta operativa a questa importante riforma. Per discutere, insomma, per riflettere soprattutto questo, abbiamo in collegamento Paolo Fantapie, che è segretario generale della UIL Toscana. Buonasera.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, da poco si è concluso questo oggi nella sede centrale della UIL Toscana questa importante discussione sulla riforma della disabilità e sul progetto VIS verso l'inclusione sociale del patronato ItalUIL. Allora, vogliamo intanto spiegare subito di che cosa si tratta, cos'è questo progetto VIS?
Beh, si tratta intanto di portare e includere alcune persone, soprattutto i disabili, all'interno della società civile, ovvero la legge 62 del 2024 ha cambiato le procedure per l'accertamento della disabilità e noi vogliamo rimettere al centro la nostra attività del nostro patronato, il nostro patronato UIL, che può veramente dare una mano a persone che stanno richiedendo tutti i vari accertamenti relativi alla disabilità, poter raggiungere questo obiettivo con più facilità. Ricordiamoci che in Toscana abbiamo circa 200.000 disabili e che la popolazione attuale sta sempre più invecchiando, abbiamo quasi il 25% della popolazione toscana over 65 anni e si parla di che sarà il 35% over 65 già dopo il 2040.
Sì, sta cambiando lo scenario, questo lo ripetiamo spesso e vale la pena anche ricordare che questa legge, questa riforma sulla disabilità è entrata in una fase di sperimentazione, una terza fase possiamo dire così, dal 1 marzo, quindi proprio da pochi giorni, e ha complessato forse, no, un po' le cose da un punto di vista anche della valutazione che ora diventa biopsicosociale, introduce l'accomodamento ragionevole, insomma tutti nuovi parametri. Ora, in un momento in cui la pubblica amministrazione punta sempre più su anche digitalizzazione, semplificazione, il rischio che queste persone, che sono fragili, insomma, restino indietro è reale? Cioè, ora con l'aiuto del patronato naturalmente tutto questo si cerca di bypassarlo, ma come dovrebbe cambiare il rapporto anche con l'istituzione? Ad esempio parlo dell'INPS perché è un nodo fondamentale della riforma.
Infatti è questo il vero problema, nel senso che la riforma non cambia le prestazioni, che rimangono le stesse. Lui cerca di semplificare andando a centrare tutto sul medico competente, che dovrà capire se ci sono le condizioni per individuare la disabilità. Ora, questo è il punto, che il medico non è in grado di conoscere e dare delle valutazioni di competenza come può essere un patronato, ma soprattutto è il rapporto direttamente delle amministrazioni pubbliche che dovrà svilupparsi all'interno di un percorso di digitalizzazione, ma noi stiamo parlando con una popolazione che sta sempre più invecchiando e che ha sempre più difficoltà a gestire questi strumenti tecnologici. Ecco che noi oggi abbiamo voluto mettere in evidenza il ruolo del patronato e del sindacato come tramite in questa situazione, proprio per migliorare l'inclusione di queste persone nella società civile, e soprattutto abbiamo voluto mettere in evidenza che servono anche maggiori investimenti e risorse pubbliche a partire dai fondi strutturali sociali europei, che dovranno individuare delle risorse ancora più corpose verso questo progetto, quindi per veramente semplificare e rendere ancora più vicina l'amministrazione pubblica alle persone, insomma, diversamente abili o comunque sono persone disabili.
Ecco, si parla esplicitamente di inclusione sociale, no? In questa fase di accompagnamento delle persone ai percorsi di accesso ai vari diritti. Mi sembra di capire che, come dire, il feedback di questo primo anno di sperimentazione della riforma non sia molto positivo sul nostro territorio.
Diciamo che ci sono degli aspetti positivi ma anche altri negativi, nel senso che c'è bisogno di fare squadra, di fare gruppo tra tutti i vari stakeholders, che non può essere solo l'INPS, il medico competente, ma anche l'INAIL, il sindacato, le istituzioni locali. Cioè serve una squadra che porta in fondo l'obiettivo di inserire questa persona all'interno dell'unità e togliere quindi qualsiasi tipo di diseguaglianza e discriminazione.
C'è anche un problema di alto costo dei certificati che devono essere rilasciati, insomma ci sono diverse cose, nodi da sciogliere, insomma, ecco, sicuramente. Ecco. Grazie davvero per aver aperto questa finestra, grazie al segretario generale della UIL Toscana, Paolo Fantappie.
Firenze Fiera presenta Didacta Italia. Il più importante evento dedicato al mondo della scuola torna a Firenze. Alla Fortezza d'Abasso, 10 padiglioni ospiteranno istituzioni, aziende, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore. Nella 3 giorni dedicata a formazione, innovazione, accessibilità e condivisione. Dall'11 al 13 marzo la scuola del futuro si incontra a Didacta Italia. Fortezza d'Abasso, Firenze. Info su fieradidacta.indire.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Eccoci qua, la storia, le guerre. Oggi la Newsline è stata dedicata in gran parte a questo tema, guerre dimenticate in questo caso, i conflitti nel continente africano. Speciale anticipazione in vista dell'evento promosso per l'11 marzo 2026 alle 18 al Teatro Politeama di Poggi Bonzi dal Forum della Pace Valdelsa, un appuntamento quanto mai indispensabile per capire la questione africana. E dunque Chiara Brilli ha intervistato Dario Ceccherini, promotore dell'iniziativa, Sara Cecchetti, che è analista geopolitica, atlante delle guerre, e Masika Daniela Vaninetti, italiana di origini congolesi, esperta di sicurezza internazionale e migrazioni.
L'esigenza di raccontare la guerra e tutte le guerre credo che sia un'esigenza
che tutti noi sentiamo. Siamo naturalmente presi da quelle che più adesso ci colpiscono e che sono anche le più raccontate. Poi come sono raccontate possiamo discuterne, però c'è una dimensione di guerra che coinvolge un continente intero, appunto l'Africa, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare e che vediamo. E non si comprende bene quello che accade anche in questa porzione di mondo in cui abitiamo, anche in questo spazio del Mediterraneo, se non ci si dota degli strumenti di conoscenza, se non si seguono quelle vicende.
E come in Sudan esistono appunto diversi contesti africani che non vengono narrati, a cui non si dà spazio. La scelta del Sudan in quest'ottica può essere interessante per i risvolti che la guerra in Sudan vedrà rispetto allo scenario che oggi cattura l'attenzione, ovvero la guerra tra Iran e Israele, Stati Uniti. Il Sudan ormai affronta uno scenario di guerra catastrofica da più di due anni, una vera e propria guerra civile che ha portato a un numero esponenziale di morti, più di 12 milioni di sfollati, un numero anche di crimini di guerra e crimini contro l'umanità che sono stati più volte attenzionati. C'è da dire che la guerra in Sudan molto probabilmente risentirà in un modo o nell'altro di quelle che sono le vicende dell'Iran, perché l'Iran da tempo, dall'inizio di questa guerra, sostiene la fazione delle cosiddette SAF, quindi dell'esercito regolare sudanese, con invio di armi. È importante capire come lo scenario di guerra adesso in corso andrà di fatto ad influenzare altri scenari come quello sudanese, che però non si raccontano.
I collegamenti che ci sono tra la guerra in atto tra Israele e gli Stati Uniti e l'Iran sicuramente hanno delle implicazioni anche per tutta l'Africa orientale, non solo Etiopia ed Eritrea, dove comunque questi stati hanno degli interessi abbastanza chiari, soprattutto per il controllo del Mar Rosso. Sono degli stati chiave per queste risorse, ma anche per esempio per risorse come l'approvvigionamento di acqua per il Nord Africa. Si pensa per esempio alla questione della diga fatta in Etiopia, che è entrata in piena attività proprio l'anno scorso. Ci sono tanti aspetti che bisogna considerare per cercare di capire quali sono i risvolti. Quello che noi cerchiamo di fare è cerchiamo di collegare questi punti, che sembrano così lontani tra di loro in realtà, ma sono strettamente collegati da interessi, per esempio in termini di questione di sfruttamento delle risorse, in termini di questione di accesso ai punti di snodo dell'economia mondiale, dei trasporti e delle catene di approvvigionamento.
Un esempio sempre sul Sudan è il discorso degli Emirati Arabi Uniti. Loro inviano diverse armi dall'inizio, se non prima appunto, dello scoppio della guerra civile a quelle che sono le forze di supporto rapido. Molte di queste armi sono armi che sono state vendute dall'Unione Europea, di cui effettivamente noi non parliamo mai. Un altro esempio, io sono in realtà specialmente esperta di Repubblica Democratica del Congo, insomma anche quello è uno scenario a cui si dà poco spazio dopo la caduta dell'Est sotto l'M23. Ci sono stati movimenti di mobilitazione perché il Parlamento europeo mettesse in discussione quello che è il memorandum che l'Unione Europea ha con il Ruanda per il commercio di minerali di sangue che provengono dal Congo. Ecco, quindi tutta una serie di scenari di conflitto in cui noi, anche se spesso non se ne parla, abbiamo delle responsabilità che sono frutto appunto di un processo di decolonizzazione che non è mai avvenuto in maniera totale.
Ci sono tutte queste eredità che sono estremamente tangibili, non è solo una questione di prospettive o di razzismo globale, ma una prospettiva molto concreta di come sono costruite le infrastrutture, con l'idea specifica coloniale di estrarre dal continente e poi ovviamente le ricadute che ne ha sulla popolazione, sui conflitti che si vedono oggi.
Siamo alle previsioni del tempo. Domani sarà nuvoloso con precipitazioni sparse, più probabili sulle zone centrali nel pomeriggio, anche a carattere di rovesci. I venti saranno deboli meridionali, mari poco mossi o a tratti mossi. A sud dell'Elba le temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime in lieve diminuzione. Vi lascio a Popolare Network, grazie a Giustina Terenzi per la regia, a voi per l'ascolto, buon proseguimento di serata sulle frequenze naturalmente di Controradio.
Newsline sera.
Nelle ultime ore il conflitto è proseguito con i raid su Teheran e sul Libano, su cui si sta concentrando soprattutto l'esercito israeliano, molte le vittime nel sud del paese. E sono forti i timori anche per le ripercussioni economiche del conflitto. Decine di petroliere sono bloccate nello stretto di Hormuz, il prezzo del greggio è salito sopra i $100 al barile. Anthropic fa causa al Pentagono, la big tech californiana non ci sta a essere messa nella blacklist delle aziende che mettono a rischio la sicurezza nazionale, la rappresaglia di Trump dopo il no all'uso della sua intelligenza artificiale nel conflitto. Meloni chiama alle urne per il sì, altri attacchi ai magistrati e ribadisce: se vince il no non mi dimetto. A meno di due settimane dal voto la destra è preoccupata, vuole convincere il suo elettorato che sembra meno mobilitato. Lo sciopero transfemminista nelle piazze italiane, studenti, sindacati di base, non una di meno, insieme in corteo a Milano, festa e lotta per i diritti. E buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30 che cominciamo con il nostro comunicato.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione, disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla diseguaglianza di genere non ci dicono nulla di buono. E mentre i centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno, come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare, aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro ad un'associazione che si occupa di contrasto della violenza di genere.
La guerra in Medio Oriente, i raid continuano su Iran e Libano, così come in risposta i lanci dell'Iran verso i paesi del Golfo Persico. Oggi le forze della NATO hanno intercettato un missile balistico nello spazio aereo turco, come già era successo la settimana scorsa. È devastante che i raid in Libano abbiano causato la morte di 83 bambini e il ferimento di altri 254, ha dichiarato l'organizzazione Save the Children nella regione. A Beirut abbiamo raggiunto poco fa il giornalista Mauro Pompili.
Oggi Beirut Sud ha subito ben 12 bombardamenti, almeno fino ad adesso, e uno è in corso fino adesso insieme a un sorvolo pesante di droni. E poi ci sono i tentativi di entrare sul terreno. Al momento, per le notizie che ci arrivano dal sud, sembrano essere fallimentari anche oggi, certo con un prezzo altissimo pagato dai miliziani di Hezbollah probabilmente. E a Nabshit sono morti però 40 libanesi, di cui molti civili. L'esercito israeliano ha fatto un massiccio fuoco di bombardamento di copertura aerea, colpendo pesantemente il villaggio, quindi anche molti civili che non c'entravano niente con Hezbollah.
Il prezzo del petrolio oggi ha superato i $100 il barile. I ministri delle finanze ed energia del G7 sono riuniti a Parigi per provare a mettere in campo delle contromisure. Potrebbero nei prossimi giorni decidere di utilizzare parte delle riserve per aumentare l'offerta e cercare di far calare le quotazioni del greggio. Il servizio da Parigi.
Il prezzo degli idrocarburi, è il caso di dire, si infiamma ed è l'economia mondiale a rischio di crisi. Costo dell'energia, commercio internazionale, materie prime, approvvigionamento, spirale inflazionista sui beni di prima necessità. L'effetto domino è noto e le sue conseguenze potenzialmente devastanti. I ministri delle finanze riuniti d'urgenza dalla Francia, presidente di turno del G7, e il ministro francese dell'economia e delle finanze Lescure, che rassicura: non ci sono problemi immediati di approvvigionamento, senza dissipare le inquietudini, quando ammette che si ragiona sul possibile ricorso alle riserve strategiche se la crisi e l'impennata dei prezzi dell'energia dovesse continuare. Ma al di là delle soluzioni tecnico-finanziarie, sul terreno che si decidono gli equilibri, e la Francia dispiega il meglio della propria marina militare per prendere la testa di una coalizione internazionale, in primo luogo europea, per intervenire nella regione. La portaerei francese Charles de Gaulle è già a Creta e nelle prossime ore sarà a Cipro con la sua scorta di fregate, così come il presidente Macron, che dal ponte della della flotta francese ha spiegato: non siamo parte in causa nella guerra, ma partecipiamo e siamo pronti ad azioni difensive, che sia difesa di Cipro, membro dell'Unione, poi dei nostri alleati nella regione, e nella difesa della libertà di navigazione e di commercio, prima nel Mediterraneo orientale, poi nel Mar Rosso, e infine, spiega ancora Macron, possibilmente in una non meglio precisata fase ulteriore per la riapertura del distretto di Hormuz nel quadro appunto di una missione internazionale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Oggi Donald Trump ha detto di non essere contento del nuovo leader iraniano, il figlio di Ali Khamenei, ucciso dai raid israelo-americani, Mojtaba Khamenei. Parole che suonano come una minaccia, dato che nei giorni scorsi Trump stesso aveva minacciato di uccidere qualsiasi successore di Khamenei che assumesse il potere senza il suo parere. Ma è il tema del petrolio e più in generale delle ricadute economiche della guerra che preoccupa anche la Casa Bianca. Trump, tra l'altro, nella nostra serata farà una conferenza stampa. Sentiamo Michele Migone.
Fino a ieri sembrava disinteressato, il prezzo del petrolio aumenterà per un po' di tempo, aveva detto. Oggi il tono di Donald Trump è cambiato. L'aumento della benzina, ho un piano per tutto, ha risposto al New York Post. Con tutta probabilità ne parlerà alla conferenza stampa che ha convocato nelle prossime ore. I suoi collaboratori hanno fatto pressione finché mandi un segnale, rassicuri l'opinione pubblica, prenda qualche provvedimento per impedire un ulteriore aumento dei prezzi. Una decisione riguarda le riserve strategiche degli Stati Uniti, utilizzarle o no. Ammontano a 415 milioni di barili, il 58% della capacità autorizzata. Farlo potrebbe essere un beneficio, almeno a breve termine, per i consumatori, ma allo stesso tempo un messaggio di drammatizzazione per i mercati. Farlo da soli, senza il coordinamento del G7, potrebbe essere inutile. Dopo 10 giorni di guerra, Donald Trump deve riflettere seriamente su come intervenire sulle ripercussioni economiche del conflitto. La strategia iraniana di provocare uno shock economico globale inizia a dare i primi frutti, è una minaccia concreta. Il prezzo del carburante negli Stati Uniti è aumentato del 35% al litro in una settimana. Gli analisti temono che l'inflazione aumenti, che la slavina diventi valanga. La parola accessibilità, la parola che ha spiegato le sconfitte elettorali dei repubblicani negli scorsi mesi, è tornata a essere il termine più usato nel dibattito politico interno negli Stati Uniti. I segnali negativi iniziano a moltiplicarsi, quasi 100.000 posti di lavoro persi lo scorso mese, il costo della vita. Già in forte calo di consensi, Trump non può mostrarsi indifferente. il medio termine si avvicina. Tutti elementi che con tutta probabilità condizioneranno anche le decisioni riguardanti la conduzione e la durata della guerra contro l'Iran.
E la strategia di Trump e quella di Netanyahu, il leader israeliano, potrebbero divergere proprio in relazione al tema economico e a come continuare il conflitto. Sentiamo Meron Rapoport, giornalista israeliano, editorialista di Più 972, magazine di informazione indipendente.
C'era speranza o impressione in Israele e in America che il giorno dopo l'uccisione di Khamenei ci sarà, il popolo iraniano scenderà nelle piazze e il governo caderà. Questo non è accaduto e non sembra che accaderà. Credo che la differenza fra Israele e gli americani ha a che fare con altre cose, forse questioni economici, mentre per Israele non veramente è importante se ci sarà una crisi economica globale, se i prezzi dell'olio saranno altissimi. Per Trump, per l'America è un problema politica, problema interno, i suoi alleati nel Medio Oriente, i sauditi, Bahrain, Emirati, Qatar, non saranno contenti di un sviluppo simile. Per Israele queste considerazioni contano molto di meno, perché non è una forza globale, e per gli americani è una cosa diversa, e credo che lì si può creare delle contraddizioni o delle tensioni fra Israele e l'America.
Anthropic, che intanto va allo scontro con il Pentagono, decide di fare causa al dipartimento guidato da Pete Hegseth. La questione si è aperta quando l'azienda Big Tech californiana si è rifiutata di fornire i propri sistemi di intelligenza artificiale per scopi militari, in particolare per l'uso nella guerra in Iran. Sentiamo da New York Roberto Festa.
Un atto illegale e senza precedenti, inteso a punire un'azienda che difende la sua libertà di opinione. È quanto si legge nella denuncia che Anthropic ha presentato contro il Dipartimento della Difesa. L'accusa è che l'amministrazione sta tentando di nuocere agli affari dell'azienda come rappresaglia al rifiuto di Anthropic di consentire l'uso dei suoi sistemi per guerre e sorveglianza di massa. In particolare, il Pentagono ha emesso per Anthropic la definizione di supply chain risk, fornitore che costituisce un rischio, ciò che quindi escluderebbe l'azienda da contratti e programmi legati alla sicurezza nazionale. Anthropic non è l'unica azienda che collabora col Pentagono. Lo fanno anche Google, OpenAI e xAI, la società di Elon Musk. Anthropic però è quella più coinvolta. Claude, il modello di intelligenza artificiale di Anthropic, è stato potentemente integrato nei sistemi del Pentagono. Il conflitto è esploso dopo l'uso dei programmi di Anthropic nell'operazione di arresto di Nicolás Maduro. L'azienda voleva garanzie di non essere in futuro coinvolta in guerre e operazioni di sorveglianza di massa degli americani. Garanzie che il governo americano non solo non ha dato, ma che ha portato all'esclusione di Anthropic dai contratti e la sua sostituzione con OpenAI. Ora appunto l'azione legale, che deve essere collocata nel più largo contesto della concorrenza tra aziende di intelligenza artificiale per ottenere i lucrosi contratti del governo. Si tratta anche, forse, del primo segno di rivolta da parte di un'azienda del Big Tech, settore sin ad ora tra i più piegati alle politiche dell'amministrazione Trump. Da New York, Lina Lo Studio.
Vediamo in Italia con la politica un altro video sui social, 13 minuti pubblicati da Giorgia Meloni sul referendum. Cosa c'è davvero nella riforma della giustizia, dice la Presidente del Consiglio, che entra direttamente nella campagna elettorale. Anche se vince il no, non mi dimetto, ribadisce, in piedi, siepe verde alle spalle, tetti di Roma sullo sfondo. Poi Meloni torna ad attaccare i magistrati. Ultima tappa dopo i video e le interviste, e segnale evidente: la maggioranza teme di non riuscire a mobilitare il proprio elettorato, che prova a raggiungere anche con strategie diverse. Sentiamo Luigi Ambrosio.
A ormai meno di 2 settimane dal referendum sulla giustizia è chiaro che a destra abbiano deciso di chiamare più persone possibile a votare, ma è altrettanto chiaro che hanno strategie diverse. Ieri Marina Berlusconi e Giorgia Meloni hanno rilasciato due interviste in cui hanno detto l'opposto. Marina Berlusconi ha invitato a stare nel merito, a confrontarsi senza faziosità, un discorso rivolto ai cosiddetti moderati che potrebbero tenersi lontani dalle urne infastiditi dai modi aggressivi di Palazzo Chigi. Poche ore dopo Meloni invece ribadiva la linea dura, una serie di invettive contro i giudici, da quelli che intervengono sulle deportazioni nel CPR in Albania, liberano i pedofili, ha detto, a quelli dell'Aquila che hanno preso decisioni dolorose sul destino dei bambini della famiglia nel bosco a cui Meloni ha mandato gli ispettori. I giudici ci impediscono di governare, ha detto, e sembrava di sentire Berlusconi, nel senso di Silvio. E ancora stamattina Meloni ha rincarato, le toghe hanno perso di autorevolezza. La Presidente del Consiglio nega che la riforma serve a mettere sotto controllo politico la magistratura, ma le sue interviste e i suoi videomessaggi vanno nella direzione opposta. Una campagna elettorale solo in apparenza schizofrenica da parte delle destre al governo. In realtà ciascuno parla al proprio elettorato. L'importante è mobilitare.
E oggi è stata la giornata dello sciopero transfemminista lanciato da Non Una Di Meno. A Milano questa mattina c'è stato il corteo di studentesse e studenti. Queste alcune delle loro voci raccolte dall'inviato Alessandro Braga.
Continuano ad ucciderci, continuano a stuprarci, continuano a sottopagarci, continuano a invisibilizzarci. Allora per una giornata intera noi incrociamo le braccia, mettiamo di mettere a valore le nostre vite e produrre in un qualche modo valore per dimostrare che le nostre vite valgono e non ce la facciamo più a venire ammazzate una volta ogni due giorni.
In Italia c'è tutta la cultura del tabù su certi temi, soprattutto sull'educazione sessuale, che ci porta ad avere una chiusura mentale rispetto a queste cose da anni.
Tutte le guerre territoriali si tramutano in guerre sui corpi, ci sono dei corpi che in guerra vengono attaccati più direttamente.
È giusto lottare per la parità dei diritti e non penso che ad oggi siamo ad un punto in cui si può essere felici e festeggiare questo giorno, ma si deve ancora lottare per l'8 marzo, beh anche il 9 marzo. E anche e soprattutto per il DDL, buongiorno.
Chiediamo educazione sesso-affettiva volta al consenso e al piacere in tutte le scuole, dalla scuola primaria fino alle scuole superiori, fino all'università e anche nei posti di lavoro.
E in Argentina la mobilitazione per i diritti delle donne si allarga oggi a molte battaglie politiche contro la destra di Milei. Sentiamo Alfredo Somoza.
In Argentina oggi è stata convocata questa marcia di Ni Una Meno, che è nata in Argentina qualche anno fa, e lo slogan della manifestazione è unire le lotte contro il saccheggio, il che conferma come i movimenti femministi siano diventati un soggetto politico a tutto campo, che non si occupano soltanto di questioni relative alle questioni di genere, ma in particolare ovviamente in America Latina nascono contro le violenze di genere, il femminicidio, ma che siano diventati soggetti politici che hanno una presenza in piazza anche per criticare o per manifestare contro politiche in generale, contro politiche economiche, anche se ovviamente resta sempre molto forte il tema della violenza, perché i dati di Buenos Aires e che l'anno scorso il 14% delle cause penali aperte nei tribunali, quindi parliamo di 146.000 procedimenti aperti nei tribunali, sono per violenza familiare o di genere. 3 ogni 4 vittime in queste cause sono donne, quindi ecco, c'è un dato ovviamente che ci continua a parlare di un'emergenza non da poco, nel senso che in Argentina sono calati un po' i femminicidi, ma sono aumentati tantissimo le violenze di genere all'interno della famiglia.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, una buona serata.
Popolare Network.
Progetto Migrantes.
Se guidi BMW serie 1 116 Special Edition con zero anticipo, sei già avanti. Avanti nello stile, con vetri posteriori oscurati e tetto e specchietti neri a contrasto. Avanti nella comodità, con pacchetto premium e apertura comfort del bagagliaio. Avanti nel carattere sportivo, con la versione M Sport Design. Perché quando tutto è progettato per distinguersi, sei già avanti. Scopri le offerte fino al 31 marzo nelle concessionarie BMW aderenti e su bmw.it.
Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
Dal 2022 è attiva nell'ambito culturale di Piombino l'associazione Matan Teatro. Ce ne ha parlato il co-direttore artistico Riccardo Bartoletti.
L'associazione nasce sotto spinta di Lorenzo Friviani, che è l'altro socio, diciamo, italiano che si occupa della direzione artistica. Nel luglio del 2022 mi ha contattato per capire se c'erano i margini per aprire sul territorio un'associazione che si occupasse di teatro soprattutto. Io e Lorenzo siamo amici fin da piccoli, lavoravamo all'epoca in territori differenti, anche se siamo di nascita piombinese, e quindi ecco, nata da una chiacchiera la possibilità concreta di aprire una cosa con questo territorio.
Che tipo di progetti state portando avanti grazie alla vostra associazione?
Allora, noi ci siamo occupati principalmente di teatro per le giovani generazioni. Quindi abbiamo un target sicuramente under 35. Io mi occupavo di questo prima nella cooperativa che gestivo in Romagna, e abbiamo deciso di continuare ad occuparci di questo anche su questo territorio qua, perché ci interessa appunto andare a intaccare quella fascia che è per noi quella più interessante. E gestiamo la stagione di teatro per ragazzi del Teatro Metropolitan di Piombino. Ci occupiamo di corsi amatoriali, ma non solo, perché quest'anno abbiamo fatto partire anche nel quartiere del Cotone Poggetto di Piombino un progetto che si chiama Street Roots. È una serie di appuntamenti artistici in un quartiere, insomma, abbastanza iconico della città, per riqualificare quella zona e portare altre opportunità sul territorio.
Street Roots, le radici di strada, direi che c'è anche evidentemente un'attenzione anche a un ambito sociale. Non so se questo può essere considerato una sorta di fil rouge di questo vostro progetto, se ci sono insomma anche delle declinazioni particolari rispetto alla vostra attività su questo.
Assolutamente sì, le direttive sono due: sono operare su quello che è, diciamo, il nostro territorio di nascita, anche appunto sul sociale. Noi collaboriamo con altre realtà del territorio, abbiamo preso parte a due progetti di educativa di strada, per esempio, quindi quello è un lato che ci interessa molto. Dall'altra parte ci interessa sempre, nell'ambito comunque anche di queste progettualità, portare sul territorio anche l'esperienza che abbiamo maturato fuori, e quindi cercare di portare qua qualcosa che non si è ancora visto o ancora fatto. Questo progetto Street Roots ha preso il via a novembre 2025, quindi sono stati 4 appuntamenti: uno a dicembre, uno a novembre, uno a febbraio e l'ultimo invernale il 24 aprile. E dopodiché faremo una 2 giorni a giugno, sempre nel quartiere del Cotone Progetto Piombino, ma mentre i 4 appuntamenti invernali si sono svolti all'interno del circolo Arci, quelli estivi si svolgeranno all'aperto nella piazza davanti al circolo.
Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione.
La nostra associazione ha ovviamente un sito web che è www.matanteatro.eu, altrimenti ci potete trovare sui canali social, sia su Instagram che su Facebook, alla voce Matan Teatro.
Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
Il disco della settimana.
Duck Baleno, Universal Miraculous Growth.
Just taking a look down.
Baleno, Universal Miraculous Grove.
Il disco della settimana.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, ma sul versante emiliano, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Sulla Fipili Ponte Mobile Navicelli, tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze per un incidente, tratto chiuso tra San Donato e Poggi Bonsi Nord in direzione Siena. Si sono formate code prima dell'uscita di San Donato. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.